Geronimo.
Apro la porta del vagone. È corto e alto, destinato alle ferrovie russe a scartamento largo. Lo misuro, 7 passi, cuccette su 2 piani. Difficile resistere a lungo in 40 o 50 lì dentro. Faceva un caldo torrido il 14 giugno 1941, quando i treni partirono per la Siberia. Nel primo tratto i convogli viaggiavano lenti. Quasi 3.000 vagoni dovevano uscire dalla Lettonia su un unico binario. La maggior parte superò il confine solo il 17 giugno. Poi presero velocità fino a Mosca, dopodiché venivano regolarmente deviati in attesa su un binario secondario. I lettoni scoprirono nelle stazioni il perché di quelle frequenti soste. Il 22 giugno 1941 la Germania nazista aveva invaso di sorpresa l'Unione Sovietica. Le truppe venivano inviate in fretta e furia verso la capitale per proteggerla dalla rapida avanzata dell'esercito tedesco. I soldati avevano la precedenza e a volte i treni con i deportati rimanevano fermi in stazione anche 3 giorni. Alla fine il viaggio sarebbe durato 3 settimane.
Lo scrittore olandese Jan Brocker utilizza riferimenti storici precisi nel suo romanzo Anime Baltiche. In un giorno furono deportate oltre 15.000 persone, ma nulla a confronto del 25 marzo 1949, quando in 24 ore vennero ammassate su carri merci verso la Russia oltre 43.000 persone. Un saluto da Alessandro Bertellotti. Estonia, Lettonia e Lituania festeggiano quest'anno il centenario dell'indipendenza. Sono paesi con storie molto diverse, popoli differenti per identità, lingua e religione, ma accomunati dal destino di essere stati per secoli terra di conquista per potenze straniere. Invasioni prima dalla Scandinavia, poi dalla Germania, gli stati baltici divengono nel 1721 parte della Russia. Quindi, dopo un breve periodo di indipendenza dal 1918 al 1940, sono annessi all'Unione Sovietica fino alla dissoluzione dell'URSS nel 1991. Quale allora il significato della celebrazione del centenario dell'indipendenza? Ospite di Geronimo è il professor Alessandro Vitale, ricercatore all'Istituto di Studi di Politica Internazionale di Milano e presso il Dipartimento di Studi Internazionali all'Università di Milano. Professor Vitale, perché si cerca comunque di celebrare i 100 anni dall'indipendenza quando le storie nazionali di questi popoli e di questi stati sono decisamente frammentate? L'identità nazionale sembra un concetto particolarmente faticoso da conquistare. La lunga presenza sovietica si fa ancora sentire.
Ma il centenario del recupero dell'indipendenza, perché questi paesi hanno avuto periodi alterni di indipendenza politica, è molto importante per questi paesi perché è stato il punto culminante, il 1918, della liberazione da dominazioni straniere che, come lei ha ricordato giustamente, sono state molto diverse e sono state però anche molto pesanti. La rinascita nazionale di questi paesi è iniziata nella seconda metà dell'Ottocento. Hanno avuto storie diverse, va detto, anche se il principio nazionale si è affermato in forme piuttosto simili. Storie molto diverse, ma anche comuni. Sono paesi diversi per origine, per lingue, gruppi linguistici, addirittura abbiamo una spaccatura fra lingue indoeuropee e non indoeuropee, perché le lingue baltiche sono appunto del primo tipo, mentre la lingua estone è del gruppo grofinico, che non è nemmeno del ceppo europeo. E quindi poi però una storia comune per quanto riguarda le dominazioni straniere che hanno stimolato la rinascita nazionale, ma anche una storia precedente al 1918 molto diversa, perché si è trattato di un conglomerato di regioni che appunto sono stati dominati da svedesi, dai polacchi, dall'impero russo e così via, dai tedeschi, e che hanno sempre cercato di riaffermare, soprattutto dopo il pesante periodo delle repressioni, in particolare in Lituania, all'interno dell'impero russo, soprattutto le minoranze cattoliche erano particolarmente perseguitate e hanno cercato appunto di riaffermare. Una storia molto diversa però anche per evoluzione di questi paesi, perché se noi pensiamo ad esempio alla differenza che c'è fra la Lituania e Lettonia ed Estonia, è enorme. La Lituania ha posseduto un granducato, 4 secoli di confederazione polacco-lituana, e la Lituania, che oggi noi non ricordiamo, addirittura ha posseduto un granducato esteso dal Baltico al Mar Nero, quindi un territorio immenso che si estendeva fino quasi a Mosca, e che ha conteso poi con la Mosca in ascesa il dominio di queste aree dell'Europa orientale. Quindi in Lituania la identità si fonde anche con questa gloriosa storia, molto diversa rispetto a quella degli stati nazionali lettone ed estone.
Lei ha indicato le ragioni del desiderio di indipendenza di queste nazioni. Sono popoli con lingue e profili diversi. L'Estonia è luterana e guarda verso la Scandinavia, la Lettonia è luterana ma ha una grande minoranza di lingua russa che fatica ad avere la cittadinanza a pieno titolo, la Lituania cattolica si sente più vicina alla Polonia. Ripercorrendo la storia, perché la Russia in questi paesi ha ancora un ruolo ingombrante?
E questo è molto importante, perché intanto non va dimenticato che nella storia di questi paesi c'è stato anche un filo rosso che spesso viene trascurato e che è stata la tradizione anseatica, perché si trattava di paesi molto proiettati verso quel mondo di straordinario interesse che è stata l'Ansa Germanica, questa enorme compagine politico-commerciale che ha segnato molti secoli e che ha accomunato questi paesi. Naturalmente dopo il crollo dell'Unione Sovietica la proiezione verso la Scandinavia è stata molto forte, perché questo significava una liberazione da legami soffocanti come quelli che si sono imposti dopo il 1940 con fasi alterne e durante la dominazione sovietica. Però non va dimenticato che c'è una lunga tradizione di questi paesi. Se noi pensiamo a Tallinn, la capitale dell'Estonia, a Riga, ma anche a Kaunas in Lituania, che era un contor dell'Ansa Germanica, e lo stesso Vilnius e così via, abbiamo in realtà già nella storia le ragioni di questa proiezione, come dice lei giustamente, verso la cultura dell'Europa occidentale, che poi si è accentuata enormemente durante l'ultima disastrosa occupazione, cioè quella seguita al patto Molotov-Ribbentrop del 39, con la dominazione sovietica che ha letteralmente devastato questi paesi. Ancora oggi fanno una fatica terribile a riprendersi a causa delle politiche che hanno subito. Poi naturalmente il problema della diluizione etnica, che è molto grave ancora oggi, il problema di questa dinamica deportazioni dopo l'occupazione sovietica, deportazioni, ripopolamento con popolazioni provenienti da altre parti dell'impero, che ha portato a uno stravolgimento anche proprio dell'equilibrio etnico, soprattutto di Lettonia ed Estonia. La Lituania è un caso diverso, l'80% sono etnicamente lituani, e che tra l'altro la Lituania contemporanea corrisponde ancora pressappoco geograficamente a quella del periodo del re Gediminas, il quale aveva riunito queste terre baltiche, poi anche riconosciuto dal Papa, e quindi è una compagine che già nella storia si era vista prima della grande espansione, addirittura fino al Mar Nero. In Lituania però questo problema molto grave, che ha ancora un peso oggi nelle rivendicazioni nazionali, linguistiche, religiose, e questo problema è stato molto contenuto anche grazie soprattutto alla tragica vicenda della lotta armata antisovietica che si è avuta dal 1944 al 1953. Mentre le resistenze lettone e estone sono state molto più blande, molto più disorganizzate, quella lituana è stata un'autentica guerra di popolo che ha implicato il fatto che l'insediamento di altre popolazioni per volere di Stalin, di altre parti dell'impero, fosse fortemente ostacolata. Hanno sempre avuto paura, in altre parole, i dominatori a insediarsi in un paese come la Lituania, che con la fierezza appunto delle rivendicazioni nazionali e così via ha posto un ostacolo decisivo con la lotta armata e poco conosciuta, a differenza degli altri due paesi, i quali hanno avuto uno squilibrio etnico colossale a causa di questo ciclo deportazioni, annientamento delle popolazioni nelle deportazioni e ripopolamento con popolazioni, come si diceva con un brutto termine, allogene qualche decennio fa.
Il 20 dicembre 1989 il Partito Comunista Lituano si scisse dal Partito Comunista Sovietico. L'11 gennaio 1990 la visita di Mikhail Gorbaciov a Vilnius fu perturbata da dimostranti. Le telecamere ripresero in primo piano il capo del partito russo mentre, ignaro di tutto, percorreva la via Ausrosvartu per ricevere l'applauso della popolazione. Improvvisamente si fece avanti un uomo con le spalle larghe e corti capelli grigi, un operaio in abiti da lavoro. Gli agenti della sicurezza cercarono di allontanarlo, ma quello puntò i piedi e rimase immobile di fronte a Gorbaciov. «Ci avete sfruttato per 50 anni», disse. Visibilmente interdetto, il capo del partito russo gli domandò che cosa intendesse esattamente. «Ci avete umiliato per 50 anni», fu la risposta. Sul viso di Gorbaciov si dipinsero ira e sconcerto. Dietro le mura del Cremlino questo non l'aveva mai sentito. I capi del partito locali e regionali non avevano mai avuto il coraggio di dirglielo.
I paesi baltici nell'orbita russa erano semplicemente dimenticati dalla comunità internazionale. L'Estonia provò ad avere un governo in esilio, basato a Oslo. Due date aiutano a comprendere l'indifferenza del mondo. Il 14 giugno 1940 Parigi cade ad opera della Germania nazista. Nelle stesse ore comincia l'invasione sovietica delle repubbliche baltiche. Nel 1991 la Lituania rivendica l'indipendenza e viene invasa dall'esercito sovietico inviato da Gorbaciov. Ma quel giorno, l'11 gennaio, tutti gli occhi sono sugli Stati Uniti. George Bush ottiene infatti dal Congresso l'autorizzazione a invadere l'Iraq. Professor Alessandro Vitale, perché è sempre stato così difficile per le repubbliche baltiche farsi notare dalla comunità internazionale?
Certo, questo è un problema di enorme importanza, ma ancora oggi sono molto diffusi stereotipi che in gran parte derivano anche da una concezione filosofica generalmente diffusa nell'Europa occidentale in particolare, cioè la concezione hegeliana di questi popoli senza storia, mentre come dicevamo prima si è trattato tutt'altro che di popoli senza storia. E questo mancato riconoscimento dell'esistenza delle repubbliche baltiche, anche dopo il 1918, con in fondo l'idea che le dominazioni straniere abbiano sempre dettato legge in quell'area, la si è vista ancora nel periodo poi della dominazione sovietica, cioè questa idea che in fondo si trattasse di protettorati naturali e che quindi non fossero nemmeno da ascoltare le voci di queste popolazioni. E è un errore molto grave perché, a parte la lunga storia, ma anche perché hanno dato dimostrazione, in particolare proprio nel centenario si può ricordare il periodo post-indipendenza, dopo il 1918, che cosa sia stato per questi paesi. Se noi pensiamo ad esempio ancora al caso più eclatante, che è quello della Lituania, dopo il 1918 questo paese è stato capace di dar luogo a un periodo di straordinaria vitalità. Già nei primi 10 anni era riuscito a raggiungere livelli superiori all'Europa scandinava, il prodotto interno lordo lituano era superiore a quello della Finlandia in quel periodo, lo standard of living era piuttosto elevato e poi tutta una serie di sviluppi industriali, la riforma agraria, l'integrazione della divisione del lavoro internazionale, la bilancia commerciale virtuosa, tutta una serie di elementi economici ma anche di civiltà, la rinascita e l'internazionalizzazione dell'università e questo anche in Lettonia ed Estonia. In gran parte nel periodo dell'indipendenza. Ecco, tutto questo poi naturalmente influenzerà anche la reazione rispetto all'occupazione sovietica, perché quella generazione che aveva vissuto l'esperienza dell'indipendenza si troverà profondamente traumatizzata nata nel 1940, con di fronte all'invasione, alla deportazione di decine di migliaia di persone in Siberia, in Asia centrale, di fronte alle collettivizzazioni forzate, all'arresto di strati intellettuali, alle immani devastazioni non solo economiche ma anche del patrimonio artistico, architettonico. Non va mai dimenticato che questi paesi hanno avuto addirittura roghi di libri in perfetto stile nazista, cioè decine di migliaia di libri bruciati dagli occupanti, la devastazione del patrimonio culturale, la chiusura delle università, tutta una serie di problemi, anche se poi ci sono state fasi alterne naturalmente anche nella dominazione sovietica. Tuttavia il ricordo del periodo dell'indipendenza interbellica ha segnato profondamente questi paesi. Anche oggi, dopo il 91, quella esperienza ha segnato profondamente le rivendicazioni naturalmente di recupero dell'indipendenza. È singolare, come diceva lei, che nel 91 però tutto questo fosse stato largamente dimenticato. Spesso si dice ma sono stati gli americani a favorire l'indipendenza di questi paesi, addirittura ci sono oggi pubblicazioni in Russia complottiste sul fatto che sarebbero state, in particolare in Lituania, stimolate questo recupero dell'indipendenza da un vero e proprio progetto di rivoluzioni colorate. Ecco, questo è falso, perché se noi andiamo a ripercorrere quel periodo, come diceva lei, vediamo che per esempio il presidente Bush padre aveva cercato di frenare il recupero dell'indipendenza per non disturbare l'Unione Sovietica, cioè c'erano stati ostacoli. Fra l'altro poi questi paesi sono stati riconosciuti prima dai paesi scandinavi, la Lituania è stata riconosciuta a livello internazionale come indipendente nel 91 soltanto dalla remota Islanda. Quindi in realtà non è stato affatto così, cioè si è trattato di un recupero difficilissimo dell'indipendenza, in particolare poi se pensiamo al periodo gorbaciovano, in cui il consenso internazionale rispetto all'Unione Sovietica di Gorbaciov, come ricordava lei, era molto elevato, e si pensava ad altri problemi internazionali come per esempio nel periodo della repressione del gennaio 1991 si pensava molto di più a quello che accadeva in Medio Oriente. Quindi è stata una fatica enorme il recupero dell'indipendenza. Indubbiamente quello che impressiona è la tenacia che hanno avuto questi popoli nel perseguire questo obiettivo.
L'occupazione sovietica, grazie all'accordo Molotov-Ribbentrop, quindi l'invasione della Russia da parte delle truppe tedesche. I nazisti vengono considerati come liberatori da parte della popolazione delle repubbliche baltiche. Gli studiosi come affrontano questo periodo controverso e delicato della storia, non solo di quella regione, ma dell'intera Europa?
Sì, indubbiamente questo problema è particolarmente rilevante ancora oggi, perché è fonte di stereotipi nei confronti dei paesi baltici, e si riferiscono questi stereotipi in particolare a quel periodo, cioè a quello che è accaduto con l'inizio dell'operazione Barbarossa e con il fenomeno del collaborazionismo. Ma intanto va detto che nell'Europa, sia occidentale che orientale, il collaborazionismo è stato un fenomeno molto diffuso. E attribuire a questi paesi l'esclusiva è un errore colossale, a parte il fatto che poi anche per esempio in Ucraina questo fenomeno dei tedeschi come liberatori si era presentato in modo massiccio. Dopo quello che era accaduto per esempio in Ucraina negli anni 30, le carestie provocate dal regime, la morte per fame di milioni di persone, non se ne poteva più del regime staliniano. Quindi questo problema del vedere gli occupanti come liberatori è un problema comune, che non è stato solo per i paesi baltici. Poi c'è anche una differenziazione interna ai paesi baltici, perché per esempio il collaborazionismo è stato molto più forte in Estonia e Lettonia che non in Lituania. Fra l'altro i lituani dai nazisti erano considerati come delle popolazioni slave, con un errore etnografico colossale, e quindi inferiori. Il collaborazionismo ha avuto nei paesi baltici una manifestazione molto diversificata. In ogni caso, oggi l'uso di questo strumento è molto utilizzato dalla propaganda, in particolare del Cremlino, ed è uno degli strumenti più abusati, si potrebbe dire. Intanto però andrebbe soppesato un po' il fenomeno. Nell'Europa occidentale abbiamo avuto dei problemi di collaborazionismo nemmeno confrontabili con quelli dei paesi baltici, se pensiamo alla Francia di Vichy o alla Repubblica Sociale Italiana. Adesso sono usciti anche studi molto seri pensieri su quel tipo di collaborazionismo con i nazisti, cioè dei fenomeni macroscopici a confronto di quanto non si è manifestato nei paesi baltici. Nel caso della Lituania poi queste fonti di stereotipi vanno soppesate in modo ancora maggiore, perché in Lituania ad esempio non si è mai avuto né la formazione di SS locali, c'è sempre stata una resistenza sottile nei confronti degli occupanti, i quali non volevano affatto che venisse riconosciuta l'indipendenza. Certo, le persecuzioni anti-ebraiche hanno coinvolto anche elementi locali, questa è stata una tragedia che ancora oggi viene riconosciuta come una grave macchia anche per esempio in un paese come la Lituania. Però va anche ricordato che nel Giardino dei Giusti di Gerusalemme i lituani sono al secondo posto per numero di persone che a rischio della propria vita e della famiglia di persecuzioni gravissime hanno salvato il maggior numero di ebrei, anche perché per esempio la Lituania era, è sempre stata dal Granducato di Lituania in poi chiamata la Gerusalemme d'Europa, in quanto il Granduca di Lituania invitava gli ebrei considerandone il potenziale sia culturale che economico, cosa che invece, come sappiamo, nel periodo delle utopie criminali del Novecento era totalmente inconcepibile.
È grazie al fatto che le repubbliche baltiche hanno avuto quella finestra di vera indipendenza tra il 1918 e il 39 che non si sono ripetuti gli eventi che abbiamo visto ad esempio in Ucraina?
Ha ragione, perché uno dei problemi che viene sempre dimenticato è l'ipotesi su che cosa sarebbe accaduto se questi paesi non avessero guadagnato l'indipendenza nel 1918. Basta vedere quello che è accaduto in Bielorussia, un paese adiacente fra l'altro con legami storici molto forti, per esempio con la Lituania, col Granducato di Lituania, o in Ucraina in questo periodo fra il 18 e il 39, per capire che cosa questi paesi sono riusciti ad evitare per un lungo periodo, mettendo radici che poi si è cercato di rivitalizzare dopo il 1991, ma è una questione chiave perché in quel periodo, e noi lo sappiamo dalle testimonianze storiche coeve, quindi di studiosi che là hanno vissuto, che hanno descritto quei paesi, sappiamo perfettamente quale contrasto ci sia stato in quel periodo rispetto a quello che accadeva alle altre repubbliche oggi ex sovietiche, cioè un contrasto colossale in termini di civiltà che la dice lunga sull'importanza dell'indipendenza politica di questi paesi, perché quel periodo ha evitato quello che hanno subito altre popolazioni, addirittura lo sterminio di milioni di persone e una tragedia immane dalla quale ancora non si sono risollevati.
Era il professor Alessandro Vitale, ricercatore all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano e presso il Dipartimento di Studi Internazionali all'Università di Milano. Numerosi testi ci aiutano ad approfondire la storia delle repubbliche baltiche, la tragedia della popolazione ebrea residente in Estonia, Lettonia e Lituania e il significato delle celebrazioni per il centenario dalla prima indipendenza di questi tre stati. Diversi i lavori curati dal professor Vitali, alcuni disponibili in rete. Vi segnalo anche una sua raccolta di barzellette lituane sul totalitarismo sovietico, raccolta curata con lo scrittore Claudio Barna. Sarà presto disponibile la nuova edizione ampliata dell'Anello Baltico del professor Pietro Dini, docente all'Università di Pisa. La prima pubblicazione risale al 1991. Jan Brocken, Anime Baltiche, Iperborea, ricostruisce la vita di personaggi celebri e persone comuni che hanno legami con quei territori e che hanno combattuto la violenza della storia con l'arte, la poesia e la musica. Infine, tra i più grandi studiosi della storia degli Stati Baltici, vi segnalo l'intera produzione di Andres Kasekamp e Ralf Tuchtenhagen. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'ascolto, Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.